As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Siate completamente stanchi del pranzo e delle distanze, ma sono pronto a farmi domandare in modo da tenerci allegri e cercherò di spiegare perché ho ridotto l'argomento che era in origine, però questo argomento l'ho dotto perché mi sembra molto ambizioso e poco adatto per un istituto universitario. Però l'argomento della cultura religiosa e della scienza può essere una domanda che ci incuriosisce e cercherò subito di inquadrarla. Dunque, sono stato, ho probabilmente l'età più alta in questa stanza, quindi mi posso vantare di essere diversamente giovane, come dire lei. Ecco, quindi cercherò di dire perché sono tuttora molto convinto di un monoteismo efficace tipo ebraico e perché ho avuto 50 anni di Spinoza superstar, cioè ho creduto da 20 anni o da 10 anni in poi in un concetto religioso ma poco ebraico, che è quello di Spinoza, perché per quanto Albert, il nostro idolo, fosse spinoziano, eccetera, non è completamente kosher, non è il vero ebraismo. L'ebraismo, un po' come un certo cristianesimo, chiede un Dio che in qualche forma si presenta. Questa domanda culturale, se volete ve la riassumo, ritengo che il Signore intervenga nelle pieghe della statistica. Cioè ciò che è altamente improbabile può capitare, E questo è il miracolo che poi più o meno vediamo in tutti i modi nella nostra vita. E spesso e volentieri noi ci passiamo sopra. E questo concetto è forse quello più religioso che potrei spiegare in profondità, però ci porta lontano. E la cultura dei miracoli, secondo me, in qualche forma è anche legata ai misteri delle costanti fisiche, perché forse qualcuno di voi sa che noi osserviamo un miracolo nei valori delle costanti fisiche. Una delle più famose è la costante cosmologica, che ha un valore così tuned, cioè così scelto, e così miracoloso, che ci vorrebbero uno con 123 zeri, 10 alla 123, uno su questo numero, per dire qual è la probabilità che ci fosse esattamente questa costante cosmologica. Ci sono delle lunghe storie sul principio antropico, sul multiuniverso, che non vado a trattare, ma qui direi che il discorso, caro Marco, è troppo ambizioso e quindi ci perderemo in telenovele. Una domanda che mi ha chiesto Marco, gli rispondo, sì, nell'ebraismo l'idea che ci siano altri mondi c'è, il Signore crea tanti universi, e c'è una fotografia che però non ricordo da quale libro sia presente, in cui si vede Albert Einstein che guarda le stelle nel 33. Chi fa la foto poi gli manda questa foto e lui commenta dicendo è stata bellissima questa foto perché era poco prima di lasciare la Germania. E lui guardò le stelle e pensò, in fondo, il big boss, e sicuramente ha pensato di mettere le sue uova di vita in altri posti, perché non era un periodo particolarmente allegro. Questo argomento, quindi, dell'ebraismo, della scienza e del particelle, ci porterebbe troppo lontano, caro Marco. Cioè, io non so quanti giorni di conferenza possiamo trattare, però penso che sia più onesto scendere a livelli più bassi, dimostrando che nella fantasia... tra l'altro io ho dei ruoli che posso vantare. Sono nato in Africa, quindi sono in un certo senso africano, sono nato di religione ebraica, quindi sono asiatico, però sono nato anche, non è colpa mia, cittadino italiano, quindi mi sento la triplice alleanza. Però adesso scendo a un piano più basso, però chiaramente se vi diverte di più fantasticare su altri quadri, volentieri, pur di non farli dormire come spesso capita. Io per cercare di tenere l'audience attiva, a volte porto mia sorella con i popcorn, questa volta me lo sono dimenticato. Bisogna tenersi svegli. E bisogna cercare di affrontare un problema che secondo me è serio. Questo è uno dei pochi lavori di ben 15 anni fa che ritengo serio e che non ho visto mai ben fatto. Cioè, l'idea è che bisogna utilizzare gli asteroidi per i viaggi nello spazio. Quest'idea secondo me non è stata ben capita, anche se l'ho pubblicata già 15 anni fa e nasce 25 anni fa. Chi ne vuole sapere di più va a vedere questo articoletto, basta scrivere Asteroid Far Journey su Google e esce fuori. Ed è un articolo in cui io pongo le domande come viaggiare, anzi come deflettere, questo del 2007-2008 è il preambolo, come deflettere gli asteroidi che ci vogliono distruggere, quelli molto molto grossi. E qui c'è una domanda, come si può spostare un oggetto così pesante? Allora, se io mi metto a spostare questo tavolo, che però non è carino da parte mia, però si può fare, è grazie al fatto che io sto spingendo sul pavimento. Ma una legge di Noether molto importante dice che il principio di conservazione è che la quantità di moto che do la paga qualcuno. E come voi tutti sapete, quando io faccio così, non lo vedete, ma è così come sto dicendo io sto spostando la Terra dall'altra parte, quindi la rotazione della Terra ne soffre. Però questo principio sullo spazio è molto difficile, quindi spostare una pietra di un chilometro cubo con le mani è faticoso, ma è anche difficile perché poi non serve a niente e ci vuole un jet, cioè bisogna buttare della materia dalla parte imposta in modo da conservare la quantità di moto. Credo che queste cose le hai insegnate te, e i tuoi studenti, se non dormivano come i miei, lo hanno capito. E per sputare materia bisogna portarne molta, quindi ci sono dei grossi missili che portano molta materia per spostare. Ebbene, nel 1998 c'era una telenovela che poi è scomparsa di un asteroide che avrebbe potuto distruggere la Terra. scrissi un piccolo preprint in cui dicevo si può utilizzare qualche piccolo ligno nucleare che sposti con l'esplosione, ma poi mi sono accorto che è molto pericoloso, perché se tu rompi l'asteroide, invece di risolvere il problema della pericolosità, l'aumenti perché i pezzi sono sicuri e puoi essere colpito. Quindi, insomma, la faccio breve, in questo lavoro ho immaginato un modo più controllato di deflettere gli asteroidi. Qual è? Il meccanismo è molto lento ed è controllato grazie all'arrivo sull'asteroide, diciamo, di 1 km³ di dimensioni, di piccoli trattori con motori nucleari. Perché motori nucleari? Perché ci vuole molta energia. Perché trattori? Perché devono grattare il pavimento dell'asteroide, fate finta per comodità che sia ghiacciato, ghiacciano o schiacciano il pavimento con dei motori che poi sputano il materiale con energia nucleare verso una qualsiasi direzione. Facendo così abbiamo un grosso vantaggio, che noi usiamo la materia dell'asteroide senza portarcela dietro. Cioè il carburante dei viaggi interplanetari è fatto in piccola parte dall'energia e in grande parte dalla ciccia, come diremmo in modo pittorico, da spingere dall'altra parte. Ora la ciccia, cioè il materiale che voglio spingere, lo lascio prendere dal posto e questo mi alleggerisce il mondo. Questi trattori sono a forma piatta. Perché devono essere a forma piatta? Perché se fossero verticali avrebbero un'altissima instabilità e quindi cadrebbero e non c'è il Padre Eterno, il Big Boss non c'ha tempo di andare ad aggiustare la posizione. Quindi ci deve essere una forma piatta che in un modo o in un altro riesce ad atterrare in modo morbido, quindi ci deve essere, immagino, una specie di uova di Pasqua che atterra e che lascia questo trattore. Potete leggere i dettagli nel lavoro. E questo trattore comincia a lavorare, ma non è solo, è un array di trattori che può incurvare il proprio jet di qualche grado, chiaramente non in orizzontale perché la gravità è molto piccola e quindi se ne volerebbe via. Quest'idea del trattore chiaramente può essere immaginata con un array di questi motorini che agiscono e lavorano in modo coerente spingendo, diciamo, alle spalle l'asteroide nella direzione che vogliamo. Ma chiaramente questo è super ideale perché l'asteroide non vorrà mai starsene fermo nello spazio. Un asteroide per bene nasce con ruota come vuole lui rispetto alla Terra. Quindi uno dei problemi chiave è di fermarlo e metterlo nella direzione giusta. Allora io questo lavoro del 2007 l'ho scritto arrabbiato per un scientifico in America che secondo me non è fantascienza, è falsa fantascienza. Era un progetto di un super missile di 50.000 tonnellate di idrocarburi che con una mano King Kong riesce a prendere scientifica in America, che prende un asteroide e lo spinge. 50.000 tonnellate è un paio di bombe atomiche di energia se dovesse esplodere in volo e con dimensioni che non credo che nella nostra civiltà si riescano a immaginare. Quindi, arrabbiato di questo articolo, ho scritto questo array di trattori che riescono a spingere, ma chiaramente non possono essere fortunati di avere un asteroide fermo, quindi devono lavorare per controbilanciare la rotazione. Eventualmente possono fare una processione per controbilanciare la rotazione, ma casomai questo processo di controrotazione è troppo complicato e quindi la forma più semplice è lasciare come delle piattole questi motorini che in modo coerente, cioè in modo intelligente, vengono accesi e spenti in modo da spingere l'asteroide in modo efficace nel tempo pur completando il problema della rotazione. Non so se tutto ciò che ho detto è chiaro, se non è chiaro posso fare il tip-tap sul tavolo per renderlo più chiaro. Quindi il messaggio che credo che sia importante ed è serio è che per far muovere un pericoloso asteroide di 1 km³ ci vuole molto tempo, e calcolo una decina d'anni, ci vuole molti array, decine di questi oggetti che possono pesare 1 o 2 tonnellate, ma con un missile con 30-40 tonnellate, mandandoli sul posto, si può fare e si può dimostrare che in linea di principio. Ora voi potreste dire, ma un piccolo trattore di 1 o 2 metri con qualche megawatt di potenza è improbabile. Non è così, perché esistono dei micro sommergibili russi che vanno a cercare situazioni interessanti nel mare della Finlandia e della Svezia, che sono 3-4 metri e sono abitati da poveri soldati che stanno lì anche 1-2 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che esistono le possibilità tecnologiche, dato che non sono in America e non lavoro alla NASA come Marco riesce a fare da molti anni, perché Marco Casolino ha un cizio potente. Non ho ottenuto un successo nella comunicazione di questo messaggio, ma questo posto dove ci sono fantasiosi, studenti, scienziati e giornalisti dovrebbe prendere sul serio questo messaggio. Questo messaggio serio si può fare, si può deflettere con calma con questi array, certamente forse non è la versione definitiva, ma la stessa storia si può rivendere su scala più piccola, quindi un chilometro cubo è un chilometro cubo, ma un 10 metri o 20 metri di asteroide passante vicino alla Terra è molto più facile. Si può fare esperimenti, ma si può anche fare in questo gioco un nuovo tipo di stazione viaggiante. Perché, come è stato detto, si può viaggiare su Marte, ma il pericolo dei raggi cosmici, il pericolo di un solar flare di cui uno ogni 5-10 anni ha la capacità di emettere un fiotto di low energy particelle che possono uccidere, ebbene questo pericolo viene superato solo se io mi copro all'interno di qualche metro di materia. Quindi l'asteroide di cui parliamo, l'asteroide di cui parliamo può essere di 10-20 metri, posso abitarlo all'interno con dei motori robotici. Queste stanze potrebbero contenere sia materiale che elementi biologici e quindi albergare forme di vita e poi, al momento opportuno, essere i taxi su cui gli astronauti possono viaggiare. Questi taxi non devono essere naturalmente nella direzione immediatamente utile per andare su Marte, ma possono sviluppare più velocità con l'effetto pionda gravitazionale, quindi possono viaggiare decine di anni giocando a ping pong tra noi, Venere e Marte, e poi ottenere la velocità che per caso noi riotteniamo abitabile per il viaggio più lungo degli astronauti. Capisco che questi tipi di argomenti sembrano fantascientifici, ma questo è il posto giusto, quindi mi auguro. E perché fare tutto ciò? Ma semplicemente perché la cosa più importante per noi che cos'è? Domanda. Qual è la cosa più importante? Credo siamo tutti d'accordo. Oltre alla moglie bionda svedese di cui Marco potrebbe parlare per ore, per noi la cosa più importante è la vita. E quindi la nostra vita, la vita dei nostri figli. Ma quello che succederà dopo? Beh, quello che succederà dopo ci interessa ancora di più, perché avremo i figli dei figli, i figli dei figli dei figli. Quindi il messaggio ebraico è la sacralità della vita, il messaggio di tutti noi è la vita è la cosa più importante. Quindi siamo certi che la vita sulla Terra non ci sarà, perché once upon a time, solo 1 miliardo di anni dopo o giù di lì, potremmo avere l'invasione del Sole che si espande come una gigante rossa. So che la cosa fa paura, però domani non dovrebbe esserci così, quindi state tranquilli, fino a domani ce la facciamo. Mercurio verrà mangiato, perché entrerà dentro la ciccia del Sole. Venere sarà mangiata. È terribile a dire, probabilmente anche la Terra potrebbe essere mangiata. Perfino Marte potrebbe essere sfiorato da questo gigante rosso, quindi preparatevi. È chiaro che bisogna allontanarsi e bisogna farlo coi tempi giusti. Ora, che ora è adesso? Beh, insomma, abbiamo un po' di tempo, però bisogna immaginare che bisogna trovare un'altra casa e bisogna farlo in modo giusto, perché se noi siamo costruiti, come pare che sia, da 10.000 miliardi di cellule, ciascuna delle quali estremamente fragile ai raggi cosmici, non possiamo permetterci di viaggiare tra pianeti e stelle senza una dovuta protezione. Questo è il Sole che decide di fare una passeggiata tra 5 miliardi di anni dal centro del diagramma alla zona di gigante rossa. E in questo caso noi abbiamo questo giro di belve che fanno le stelle per caso. E questa gigante rossa potrebbe raggiungere i bordi di Tor Vergata e renderla un poco infiammata. Quindi noi non potremmo più fare il break del caffè se questo avvenisse oggi, perché credo che sarebbe troppo caldo. Quindi bisognerebbe trovare un nuovo luogo di atterraggio, che potrebbe essere, per esempio, le lune ghiacciate come Europa, perché siamo europei, giusto, ma anche noi siamo europei. E queste però sono sicuramente interessanti, hanno uno strato ghiacciato e queste sono le 5 leggi per una ragionevole sopravvivenza. Non so se siete d'accordo su questo punto, però vi informo che se io dovessi venire non a farvi dormire come vi sto facendo dormire, ma se io vi tappassi la bocca e il naso, in circa 2 minuti voi non sareste più tra noi. Quindi bisogna respirare, caro Marco, permettimi di dire, l'aria è essenziale. L'acqua pure è importante, perché nel drink, poi mangiate il panino, mangiate un altro panino, ma se non c'è l'acqua, un po' vi arrabbiate. Quindi dopo un po' senza acqua si muore. E anche mangiare è un argomento importante. Ma anche, come abbiamo detto, bisogna difendersi dai raggi cosmici. Queste sono le 5 condizioni che andrebbero messe in mente per andare a fare un nuovo abitabile place. La pressione è pure importante, non voglio impressionarvi, ma la pressione è importante. Perché noi, se andiamo su Marte e ci leviamo il casco, arriviamo a 1 centesimo di pressione e la cosa è molto esplosiva, non so se la cosa vi spaventa. Quindi Marte ha un'atmosfera che è 1 centesimo, la Terra è più meglio, vanno bene questi sillogismi, più meglio sai. Quindi bisogna andare a trovare un nuovo mondo, non so se siete d'accordo su questo New World, c'è un mio paper che si chiama New World for a Neutrino, però non c'è tra niente. Quindi il Rise of New World è chiaramente qualcosa possibilmente oltre a Marte, perché abbiamo detto tra 1 miliardo di anni più o meno un'ora dovrebbe esserci questa invasione di Kama. E voi potreste dire, beh, andiamo da Giove, che per Giove, se Giove non c'ha un posto dove abitare, Giove è gassoso, si dà un sacco di aria, perché poi è il nostro nemico. Diciamo, noi ebrei abbiamo sofferto per il panteismo, no, insomma, Giove era Zeus, quindi era il nostro nemico, è pagano, noi ebrei. Allora, queste battute spiritose non le dovrei fare, però le tenete più a voi. E non devono essere divulgate. Si può cancellare. Allora, voi vedete che prendono in giro tutti, le lune sono lunatiche, fanno girare, sono molti motivi per cui fanno girare, c'è Europa. E qui noi siamo tra quelle che potrebbero essere ben candidate. C'è io, modestamente anche lui il megalomane, io, che ha un sacco di brufoli. Perché ha i brufoli? Per effetti mareali, perché l'effetto mareale che Giove fa sulla Luna sua non è come la nostra, che facciamo sia non mezzo metro, un metro o due di altezza, ma è qualche chilometro. E chiaramente quando voi andate a spremere il povero io, gli esce fuori tutto e fanno un sacco di spruzzi. Cos'è che Marco Casolino non si ricorda perché era piccolo? Quindi voi vedete l'ombra di io che sta qui e finalmente capite che andare su una icy moon è molto importante. E questa icy moon che a me piace molto si chiama Europa. E questa Europa ha anche delle tracce. Queste tracce sono delle autostrade create da effetti mareali, perché gli effetti mareali su il ghiaccio creano delle crepe e creano anche un interessante fenomeno. La gravità di Europa è circa 1/10 o 1/13 della nostra gravità. Quindi se io vado 70 metri sotto Europa, il peso che ho sulla testa da 70 metri di acqua corrisponde più o meno a 10 metri d'acqua, che è l'equivalente che abbiamo sulla testa, cioè l'atmosfera. E la pressione che si deve avere a 70 metri sott'acqua è circa quella che abbiamo in questa stanza. Quindi uno può immaginare di creare un enorme pallone più o meno artificiale entro cui si pompa dell'aria, vedremo come, e quest'aria starebbe proprio all'atmosfera che siamo adesso no. E questo poter stare sott'acqua a 70 metri, siamo ben protetti dai raggi cosmici, potremmo utilizzare dei motori nucleari che ci riscaldano il ghiaccio, cioè lo fanno diventare acqua, in queste fontane di Trevi interne potremmo avere la separazione di ossigeno e idrogeno e respirare quasi un'atmosfera idilliaca. E quindi potremmo immaginare di avere un underground sotto e ci sarebbe poi all'esterno un sacco di traffico, perché poi trovare il posteggio sarebbe il solito problema. Chiaramente questo è legato agli effetti mareali di cui parlavamo. Questo Europa potrebbe essere una stazione intermedia, perché Giove è abbastanza vicino, e chiaramente ci sono anche dei laghi già pronti sotterranei su Europa, e quindi potremmo anche non fare tutta quella fatica, si tratterebbe solo di fare idrolisi e separare l'idrogeno e l'ossigeno. Però potrebbe essere che Giove è un po' troppo affollato, non ci piace, potremmo andare anche oltre. E qui possiamo andare a trovare il pianeta più allegro che c'è dopo Giove, che si chiama Saturno. E qui ci sono vari attori, tra cui alcune lune più o meno grandi, e ce ne sono alcune che io preferisco, Enceladus, e poi Rea e qualcun altro, che sono sempre spesso volentieri di ghiaccio. E in questo senso posso ricordare all'esterno Iperione, che è molto interessante. Se poi qualcuno vuole sapere perché è interessante, glielo accenno. Però c'è anche gli Apennini, potrebbe sembrare una bellissima palla da golf per chi ci vuole giocare. Rea non fa anche lei, non manca, Tetis, però ritorno a Enceladus e ne voglio parlare brevemente, perché questo è il mio posto favorito. Io posso spiegare che su Enceladus, io che sono di religione ebraica, investirei molti soldi. Perché? Perché mentre ci sono questi vari anelli e lune che girano, Enceladus fa un percorso particolare, sta un po' di fuori dal disco e ha delle virtù che adesso voglio decantare. Quindi chi ha dormito finora si svegli, perché parlo dell'albergo migliore per i nipoti dei nipoti dei nipoti vostri e nostri. Eccolo. È un interessante striptease che avviene, perché Enceladus viene un po' defraudato dagli effetti mareali che gli fa Saturno. E questa cosa non è molto carina, che gli strappa i capelli, però c'è questa atmosfera deturpata da parte di Saturno. E c'è un vantaggio enorme. Enceladus è la casa bianca, cioè perfettamente bianco. Io ve lo dico perché sono esperto, tutta la mia vita vado in bianco. Quindi vi informo che la casa bianca è lì. Marco, era una battuta, potresti anche sorridere, perché noi che io faccio tante battute, ne faccio due, tu fai finta di sorridere, io ti pago. Allora, la casa bianca è perché è non inquinata. All'interno di questo ghiaccio noi abbiamo acqua pulita. Non dico che sia la lievissima, ma quasi. E in questa casa bianca noi possiamo avere un interno più o meno buono. Questo oggetto, il cielo, ha 380 km, 400 km di diametro, quindi vita veramente leggera, e ci sono questi effetti mareali che agiscono con fontane di Trevi da causa di Saturno, cosa molto divertente. Però abbiamo detto che non c'è pollution, questo è al 95-98%, neve lavata con perlana, che fa la sua figura. Ci sono questi fenomeni di geyser e la gravità è molto bassa, quindi il calcolo che abbiamo fatto prima è molto più divertente. La gravità che si subisce c'è un centesimo di quella che abbiamo qui, quindi invece di pesare come il povero Marco Casolino 100 kg, pesi 100 kg, dopo le feste sarebbe un chilo, quindi sarebbe un ragazzo leggero, come direbbero. Quindi la gravità è molto bassa e quindi l'argomento di gravità sulla testa fa sì che noi dobbiamo andare a circa un chilometro sottoterra o sotto il ghiaccio per avere sulla testa un peso sufficiente corrispondente a quello che abbiamo in questa stanza di 10 metri d'acqua. E questo farebbe sì che, facendo un opportuno pallone di pressione di un'atmosfera, potremmo avere un'enorme sala dove, o più sale, dove c'è un equilibrio di atmosfera con l'acqua, perché ci sarebbero le centrali nucleari che ci fanno l'acqua, ci si può scendere, questa è la cosa divertente, permettete di fare qualcosa di infantile, non mi piace molto, ci si può atterrare, si fa il calcolo, in 2 minuti e mezzo di discesa si potrebbe atterrare nella piscina e avere la propria piccola fontana di Trevi con gravità molto bassa, eccetera, eccetera. La velocità di arrivo è di 50 km all'ora, quindi ci vuole lo city pass. Quindi qui io potrei anche fermarmi, ma dipende dal vostro interesse. Se c'è una minoranza che è ancora sveglia, potrebbe ancora essere interessata. Se invece la maggioranza è addormentata, potrei andare avanti perché ci sono altri pezzi.
Ma 5 minuti ce l'hai.
5 minuti di mezzo, però potrete interrompermi per dire, di tutto, se avete, e quello io spero che ci sia qualcuno che ha portato un po' di carote, di ortaggi, approfittate, perché io ho sempre bisogno di queste cose. Vabbè, allora, a parte le battute, perché non si capiscono mai le mie battute, c'è la possibilità di avere non 100 leghe sotto, ma potremmo andare da Enceladus. E qui parlo di fisica, quindi chi non sa bene la fisica deve sapere che il mio vero sport, come quello di Casolino e di alcuni in questa stanza, è legata ai raggi cosmici e ai neutrini, che sono piccoli piccoli e non si fanno vedere. Ma esiste un qualcosa che riguarda il ghiaccio, che si chiama Ice Cube, che è un cubo di 1 km³ che si trova nel Polo Sud e che è un telescopio dei neutrini. Voi direte, ma che c'entra questo con i pianeti ghiacciati, con le lune ghiacciate? C'entra perché se noi volessimo utilizzare questo progetto megagalattico per andare ad abitare e fare scienza, potremmo immaginare di utilizzare, come abbiamo detto, le sale per abitarci, ma contemporaneamente potremmo utilizzare il ghiaccio che c'è intorno come rivelatore dei neutrini. Come mai? Perché i neutrini sono piccoli, ma se entrano in 1 km³ di ghiaccio, ogni tanto colpiscono un atomo e lo rompono, nascono delle particelle, in particolare uno che somiglia all'elettrone, che si chiama muone, che cammina, e quello ti informa dell'arrivo del neutrino. Quindi si vedono delle tracce luminose nel ghiaccio, in mezzo al buio, e queste cose lo fanno adesso nel Polo Sud, ma si potrebbero fare anche dentro Enceladus. Quindi Enceladus, senza saperlo, potrebbe diventare un importante rivelatore, ma avrebbe un vantaggio che è enorme, di fattore 100.000, cioè di non avere l'atmosfera, perché mentre la Terra pare ci sia atmosfera, su Enceladus non c'è atmosfera. Quindi non c'è quello che si chiama effetto parassita, che si chiamano raggi cosmici e rumore atmosferico, che fanno 100 volte o 1.000 volte più segnale del neutrino astrofisico che ci interessa. Quindi noi avremo uno schermo che potremmo, per esempio, vederlo. Mettiamo che non vogliamo spendere tutti quei soldi per fare l'albergo sotterraneo. Andiamo in orbita intorno al cielo, mettiamo il pallone di Euso guidato da Casolino, perché Casolino è un grande leader di quell'esperimento. Questo pallone chiaramente non può volare perché non c'è aria, ma sta in orbita e ha i telescopi che guardano questo schermo. Improvvisamente, dalla parte buia di notte, vedono delle scintille. Queste scintille possono essere legate a raggi cosmici che colpiscono la superficie e fanno una catena di Sant'Antonio luminosa, ma la fanno sotto, non sopra. Quindi non si dovrebbero vedere raggi cosmici di alta energia, perché quelli vanno verso il basso, possono sfiorare la superficie, ma in tal caso avrebbero delle morfologie particolari. Invece potrebbero esserci dei puntini luminosi, che sono l'analogo delle cascate luminose che vediamo dall'alto verso il basso. Dal basso verso l'alto potrebbero venire da Enceladus. E qui Marco, che è uno che sa molto bene la fisica, mi dice sì, ma i neutrini venendo dal sotto verso l'alto sono opachi. Non è così. I neutrini venendo dal basso verso l'alto sono opachi dalla Terra, che sta più o meno dove c'è quella freccia, dalla Luna, che è la Luna nostra, la seconda freccia, ma da Enceladus avrebbero una piccolissima opacità e quindi potrebbero attraversare questa Luna e colpire dal basso verso l'alto e fare degli effetti sia di altissima energia sia di risonanza, questo picco che vedete si chiama, è un effetto legato alla risonanza di Glashow, che molti di noi non sanno che cos'è, ma chi se ne frega. L'importante è che c'è anche un particolare segnale a 7F che potrebbe essere visto. Qui però ci sarebbe il secondo blocco. Dato che c'è ancora qualcosa, io potrei fermare.
Facciamo domande e si vede qua. Qualunque domanda di fanno, tu racconti queste cose che quindi direi, innanzitutto ringraziamo Daniele con applauso.
Voglio sentire la seconda parte adesso, per cui il consiglio finale è investimenti immobiliari sui selati.
Esatto, in cielo tu sei il posto dove no, investire. No, questo è...
No, visto che qualche anno fa è entrato un corpo interplanetario nel sistema solare, o Oumuamua, mi sembra che si chiamava, era stata avanzata anche l'ipotesi fosse una di quelle navi intergalattiche che passava.
Esatto, e chi l'ha fatto è un collega del Technion che conosco ed è in gamba, e devo dire che ci ho pensato anch'io. Ci sono buoni argomenti perché lui abbia ragione e quell'astronave possa essere, con 50 chilometri in forma di sigaretta, l'oggetto giusto. Il motivo è molto complicato, ma detto in soldoni, quel blocco di asteroide che è scivolato intorno al Sole, che avrebbe potuto usare il Sole come fionda gravitazionale in modo intelligente, è forse una forma di civiltà. Perché è stato ritenuto tale? Perché le equazioni del moto che ha sviluppato non sono quelle di un corpo così fatto. Cioè, sta perturbando il suo moto in modo misterioso. Sarebbe stato utile, ma non io sapevo, vedere una traccia di un'emissione di qualcosa. Non è stata vista, però potrebbe essere vero. Potrebbe esserci un asteroide. C'era una domanda che mi ero lasciato aperto che racconta una cosa simile e sono portato a farla vedere. Allora vi faccio un ritorno dal futuro. Mi ero lasciato un pezzettino di domanda su un oggetto che si chiama, che sono Iperione. Nessuno ha, dato che siamo siamo alla borsa, siamo all'asta. C'è qualcuno che offre qualcosa per questa fotografia fantascientifica? Com'è?
Perché a Capodimonte lo vedo come l'equivalente di un atollo dei Caraibi.
Potrebbe essere un atollo, potrebbe essere una spugna, infatti si chiama sponge asteroid. Ma se noi pensiamo al modo di muoverci con l'Orione di Caro, cosa pensiamo? Piccole bombe nucleari. Questo oggetto ha 50-60 km. Adesso entro nel paragrafo di fantascienza, forse una missione guidata dal Marco Casolino va vicino a Iperione e l'asteroide raccoglie dati dei raggi cosmici. Improvvisamente osserva un aumento fuori norma di radioattività. Che cosa si desume? Chiaramente gli effetti radar scopriranno e sono veri che c'è un interno vuoto, perché la densità media di Iperione non è neanche quella dell'acqua, è un quarto o un quinto dell'acqua, quindi, o 50, cioè ci sono dei buchi. Cosa si desume dentro 50 km pieno di... Cosa si desume? Uno. Cosa si desume? Due. Vado? C'è qualcuno che vota e dice che cosa è successo?
Ora ha detto arca spaziale.
Come?
Ora ha detto arca istituzionale spaziale.
Perché? Perché c'è una prova però. Perché? Perché questi buchi non sono casuali. Sono? Guardate che non sono facili da spiegare quei buchi.
Sono dei cratacci.
Sono dei buchi legati alle esplosioni delle bombe nucleari. Quando tu vuoi spostare una luna di 50 km nello spazio, non è che lo fai con i miei trattori, perché quelli erano piccoli, lo fai mettendo all'interno di questa cosa tanti, e ogni volta fai un buco che è particolare, che sempre e la radioattività scoperta dal satellite mandato da Casolino dimostra che c'è e l'interno dove ci sono delle caverne dimostra. Questo è fantascienza quasi, mi è piaciuta So, io non l'ho pubblicato, però lo dico.
Beh, lo farai. Una domanda velocissima, un'altra domanda.
Più veloce della luce. Neutrinica. Neutrini.
Sì. No.
Veloce, no. La risposta, soprattutto.
Bellissimo, mi piace, mi appassiona. Voi state parlando delle condizioni di Europa, Encelado, eccetera, adesso, perché quando poi il sole va in
Europa,
non è che lì resta freddo, guarda, no?
Beh,
diventerà tutto un po' più caldo.
Beh, questo può essere anche un tema, ma ritengo che almeno Giove sia tranquillo. L'emissione di la stella gigante doveva diventare più grossa, ma non credo che diventa molto più luminosa. Io mi ricordo la variabilità della luce, però io credo che il ghiaccio lì ci dovrebbe essere ancora per un po' di tempo. Non so se va bene per fare gli sci, però dovrebbe essere sufficiente per qualche miliardo di anni, perché le lune col ghiaccio ce n'è più di una, quindi io ho preso il Enceladus come primo amore, ma ci sono dozzine di lune nel sistema solare, ci sono alcune centinaia di lune. E ce n'è un altro di tema che avrei potuto toccare, ma che riguarda le estinzioni e le lune, però. Non
so. Grazie mille.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.